Una chiave di lettura.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, eccoci la nostra chiave di lettura del venerdì, in studio Luis Badia Morales, giornalista della nostra emittente. Buongiorno Luis.
Buongiorno a te e a tutti.
Ho in mano un dispaccio ANSA del 3 dicembre in cui leggo che il Congresso dell'Honduras ha votato a larghissima maggioranza contro il ritorno al potere del presidente destituito Zelaya, cacciato da un colpo di Stato il 28 giugno scorso. Un accordo concluso alla fine di ottobre tra Zelaya e colui che l'aveva sostituito, la testa del paese dopo il golpe, Micheletti, prevedeva infatti di sottoporre al Congresso la questione del reintegro del presidente. Il Congresso ha bocciato ieri questo reintegro. Il Partito Nazionale, che ha vinto domenica scorsa, 29 novembre, le elezioni legislative e il cui candidato Lobo è stato eletto alla Presidenza della Repubblica, aveva indicato durante la seduta del Parlamento che approvava la ratifica del decreto di destituzione di Zelaya, dunque era contrario a questo reintegro. Ma quello che più colpisce di questa vicenda honduregna, sempre più intrigata e sempre più difficile da interpretare, è che, Luis, tu mi aiuterai a capirlo, sembra in qualche modo riguardare un po' tutta l'America Latina, perché durante il vertice iberoamericano di Estoril che si è svolto in settimana c'è stata una spaccatura della famiglia latinoamericana per quanto riguarda proprio questa situazione politica così intrigata in Honduras. Posso chiederti di fare un po' il riassunto delle puntate precedenti?
Sì, dobbiamo ricordare rapidamente, perché penso che la gran parte del pubblico, degli ascoltatori, ha perso un po' il filo di questa matassa. Dobbiamo ricordare che il 28 giugno scorso il presidente Zelaya è stato destituito, arrestato e è stato portato fuori dal paese, mi pare che nel Costa Rica, in un primo momento nel Salvador, da parte dei militari, accusato di aver violato la Costituzione. Subito dopo, intorno al mese di luglio, all'inizio del luglio, cominciarono le prime trattative da parte dell'Organizzazione degli Stati Americani e degli Stati Uniti per tentare una soluzione a questo che tecnicamente veniva definito golpe militare, ma politicamente molti consideravano semplicemente una destituzione di un presidente che aveva violato la Carta Costituzionale. Tutti questi negoziati poi sono falliti, sembravano che avevano successo, poi fallivano, alla fine è subentrato il presidente del Costa Rica, Oscar Arias, premio Nobel per la pace, grande mediatore in altri conflitti passati in Guatemala e nel Salvador. E lì anche tappe successive, possibili successi, fallimento, alla fine con il contributo tra l'altro dell'Unione Europea, di altri paesi dell'America Latina, dello stesso Dipartimento di Stato americano, alla fine dopo tutto il 30 ottobre, come tu hai ricordato, si è arrivato a un accordo cosiddetto de Tegucigalpa, perché nel frattempo Zelaya aveva tentato per ben due volte di rientrare clandestinamente nel paese, era fallito il suo tentativo. Alla fine è riuscito clandestinamente a arrivare addirittura alla capitale e a rifugiarsi presso l'ambasciata del Brasile, dove si trova tuttora. Il 30 ottobre, delegati di Micheletti, presidente ad interim, e Zelaya, ex presidente, firmarono un accordo di 8 punti. Uno dei punti diceva che si facevano le elezioni del 29 novembre. Quindi Zelaya, che adesso li nega validità alle elezioni, è stato il primo a disattendere quell'accordo. Lui firmò un accordo il 30 ottobre che diceva che accettava le elezioni presidenziali e accettava il risultato. Oggi non li accetta più. E quindi quello che ha fatto il Congresso, poi in un modo molto particolare, perché il Congresso è formato da 128 parlamentari, ma erano presenti soltanto poco più della metà. Erano presenti 74 parlamentari, di cui 65 votarono contro il ritorno di Zelaya, seppure per 3-4 settimane, a fin di consegnare il mandato presidenziale al nuovo presidente eletto, che sarebbe, come tu hai ricordato, Porfirio Lobo. E di questi 74 presenti, 65 hanno detto no e solo 9 hanno detto sì. Ma sembra una risposta politica al fatto che Zelaya 2 o 3 giorni fa non ha più riconosciuto il risultato elettorale del 29 novembre, che tra l'altro è un momento importante della crisi, perché da una parte sono state elezioni che tutti dicono pulite e trasparenti, da un'altra parte hanno preso parte appunto 5 candidati, comprese compreso il partito del presidente, ex presidente Zelaya, e lo scrutinio, il conteggio dei voti non ha offerto, per così dire, grosse difficoltà. Nessuno dice che non è un risultato possibile da riconoscere. Il problema è che non si sa ancora ufficialmente la cifra dei votanti. Si parla del 30-35%, il che significa che c'è stata una grossa astensione. E questo mette in dubbio parzialmente la democraticità delle elezioni.
Possiamo allargare lo sguardo, se tu pensi sia il caso, già alla più ampia regione latinoamericana, perché da una parte sembra che si rifiutino di riconoscere la legittimità del risultato elettorale e quindi dell'elezione di Lobo anche i grandi paesi del sud, il Brasile, l'Argentina, dall'altra abbiamo gli Stati Uniti con Colombia, Panama, Perù e Costa Rica che invece vogliono riconoscere questa nuova elezione, questo nuovo presidente e dare così una svolta, uscire dalla crisi. Perché c'è questa divisione?
Sì, quella stessa spaccatura di oggi e le stesse spaccature dal primo giorno subito dopo la crisi, dal 28 giugno. Alcuni paesi hanno cambiato opinione, per esempio gli Stati Uniti erano più critici all'inizio, gradualmente hanno accettato il processo dei negoziati, alla fine sono arrivati pochi 2 o 3 giorni fa a riconoscere il risultato e a riconoscere che Lobo è il presidente costituzionale, nuovo presidente costituzionale dell'Honduras. Altri paesi dell'America Latina continuano a mantenere questa posizione contraria. Io non te saprei dire fino a quando andrà avanti questa diatriba, questa controversia dell'America Latina nei confronti dell'Honduras, perché in realtà molte di queste posizioni non riguardano specificamente quanto è accaduto in Honduras, riguardano altre correlazioni di forze e di rapporti diplomatici, politici in America Latina precedente alla crisi honduregna, cioè tutto quello che noi troviamo dietro il presidente Chavez del Venezuela sono più o meno, con l'eccezione del Brasile, ma si capisce perché il Brasile le ha dato ospitalità nella sua ambasciata. Fino a quando il Brasile darà questa ospitalità, non rischia il Brasile di entrare in una crisi diplomatica con l'Honduras nelle prossime settimane, quando il 27 gennaio prossimo si insedierà il nuovo presidente? Altri paesi hanno mantenuto una posizione più distaccata, ma se tu vai a guardare queste posizioni sono già precedenti alla crisi dell'Honduras. Penso che riguardino poco veramente l'Honduras, le posizioni di questi paesi. Riguardano piuttosto lo scenario geopolitico dell'America Latina che si è andato configurando negli ultimi anni con questi diversi governi per quanto riguarda il Venezuela, la Bolivia, da una parte il Paraguay eventualmente, dall'altra parte la Colombia, in posizione più neutrale il Cile, l'Argentina più impegnata, eccetera, eccetera. Però sono convinto, e non abbiamo tempo per dare le ragioni più profonde, che l'Honduras in questo caso è un pretesto.
Quindi bisogna ritrovare lì la legittimità istituzionale, come hanno detto persone importanti, però come dire, sembra che questa elezione sia un dato positivo.
Un dato molto positivo, grazie a Dio non ci sono state reazioni violente come qualcuno si temeva. È possibile che scoppia qualche cosa di questo tipo, ma sostanzialmente il paese, l'opinione pubblica honduregna è contenta. Leggevo poco fa, prima di venire qua, opinionisti dell'Honduras, sostenitori di Zelaya, che dicono vabbè, le elezioni sono legittime, Non c'è stata una grande partecipazione, ma è quella la gente che ha voluto andare a votare, a nessuno le è stato impedito. Quindi sostanzialmente dobbiamo ripartire da lì, quasi a voler dire è ora che il presidente Zelaya si convinca che è meglio andare in pensione.
Grazie a Luis Badia Morales per questo commento alle vicende politiche dell'Honduras. È tutto per la chiave di lettura di oggi.